Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Gesù è venuto alla terra, ha vissuto sulla terra per circa 33 anni. Per quale scopo? Non per essere un buon esempio, anche se nessuno è stato l'esempio che è stato Gesù. Non per guarire tante persone, anche se nessuno ha guarito così tante persone come Gesù. Gesù è venuto alla terra per andare alla croce, perché era impossibile per l'uomo di seguire l'esempio di Gesù. Era impossibile per l'uomo di essere guarito dal peccato se non fosse per il sacrificio di Gesù Cristo. E noi stiamo leggendo l'Evangelo di Marco insieme. E quando leggiamo l'Evangelo, non vogliamo leggerlo come se fosse solo un libro di storia. È storia precisa, verissima in ogni suo dettaglio. Ma non è da leggere come un libro di storia, è da leggere per capire quello che Gesù ha fatto per noi. È da leggere per dire, questo ha fatto il mio Signore per me. Sto leggendo del mio Signore. E quindi siamo arrivati al capitolo 11. E se ricordate, Gesù sta andando a Gerusalemme. Lui sta andando alla croce, ha un appuntamento con la croce. Allora se tu sapessi che andando in quella città, gli uomini ti prenderebbero, ti maltratterebbero e poi ti ucciderebbero, ci andresti? Avendo la scelta di girare e andare altrove e non andarci? Andresti proprio lì sapendo che se io vado lì mi prenderanno, mi maltratteranno e poi mi appenderanno una croce e mi faranno morire? Noi non ci andremo, ma Gesù è andato perché è venuto dal cielo per compiere la nostra salvezza. Inconcepibile, ma è la verità. Quindi siamo proprio lì dove sta per entrare in Gerusalemme, Marco 11, e voglio leggere i primi 6 versetti. Ricordate che tutto era stabilito da Dio fino al minimo dettaglio. O quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Befage e Betania, presso il monte degli Olivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte, e appena entrati in esso, troverete un puledro di asino legato, sul quale nessuno è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo da me. E se qualcuno vi dice, perché fate questo? Rispondete, il Signore ne ha bisogno e subito lo rimanderà qui. Essi dunque andarono e trovarono il puledro legato vicino ad una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Alcuni dei presenti dissero loro, cosa fate? Perché sciogliete il puledro? Ed essi risposero loro come Gesù aveva comandato e quelli li lasciarono andare. Allora, il punto qui importante è che Dio ha stabilito tutto. E quando noi ubbidiamo a Dio per fede, Dio aprirà le porte. Allora, se io vado per conto mio a prendere il puledro che non appartiene a me, chiamerebbero la polizia. Ma loro avevano un chiaro ordine da parte di Dio, fate quello. E loro hanno detto, va bene Signore, facciamo quello. Facciamo quello. E Gesù ha provveduto, e non sappiamo il come, e non importa, ma ha provveduto per la gente sentendo che il Signore ne ha bisogno, portatele pure. Li hanno lasciato andare. Quando noi camminiamo in ubbidienza, per fede, anche in quello che sembrerebbe impossibile, Dio aprirà la porta. E così hanno portato il puledro a Gesù. Allora, Gesù aveva bisogno di un puledro perché c'era una profezia che diceva che il re di Israele, il vero re, il Cristo, sarebbe entrato sul puledro. Leggo versetti 7 e 8. Allora essi condussero il puledro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli e egli vi sedette sopra. E molti stendevano i loro vestiti sulla via, e altri tagliavano rami degli alberi e li spargevano sulla via. Allora, la profezia che diceva che chi entra in Gerusalemme su un puledro sarà il re, il Cristo, troviamo in Zaccaria 9, versetto 9. E vi leggo quella profezia. Esulta grandemente, o figli di Sion, manda gridi di gioia, o figli di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro di asina. Quindi i giudei conoscevano questa profezia. Avevano sentito dei miracoli di Gesù ormai da 3 anni circa. E così, vedendo Gesù venire su puledro, loro capiscono, questo è l'adempimento della profezia, quello che stavamo aspettando da secoli. Notate che questo re entrava non con un esercito, non con un esercito, perché il suo regno non era terreno, non stava per schiacciare i romani, il suo regno è spirituale, stava per entrare, sbattere giù le porte dei cuori, entrare nei cuori delle persone. E la folla, per quello che capivano finora, che non era tutto, però lo accoglievano pubblicamente per la prima volta come il Cristo, il Salvatore. Infatti abbiamo letto che in la profezia che avrebbero detto egli è giusto e porta salvezza. Adesso, nei versetti in Marco 11, versetti 9 e 10, leggo come hanno accolto Gesù entrando così. E tanto quelli che precedevano come quelli che seguivano, gridando, dicevano, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno di Davide, nostro padre, che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Questi riconoscono che la salvezza è arrivata. Non capivano ancora cosa vuol dire questa salvezza. Non capivano ancora dalla croce, ma capivano egli è il Salvatore, egli è il Cristo. Perciò quando parlano del il regno di Davide nostro padre, perché Dio aveva promesso a Davide che il suo trono, un suo discendente, sarebbe sul trono per sempre. E questo sarebbe il Cristo, perché qualunque uomo muore. E quindi loro riconoscono, questo è il Cristo, il discendente di Davide. Lodano Dio per la salvezza. E così, versetto 11, Gesù entrato nella città così, versetto 11, così Gesù entrò in Gerusalemme e nel Tempio. E dopo aver osservato bene ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì con i 12, diretto a Betania. Quindi Gesù entra nel Tempio, che serve i cortili, entra nel Tempio per osservare tutto, perché aveva da fare quando sarebbe tornato per schiacciare tutti. E lui veniva come autorità a vedere il Tempio, che era lì stabilito in base ai suoi ordini che aveva dato lui a Mosè. Ricordate che era lo Spirito di Cristo che aveva parlato con i profeti nell'Antico Testamento. E così esce. Non ha giudicato in quel momento, perché a volte Dio ci dà un certo tempo e poi arriva il giudizio. Chi, Romani 2, chi sa e continua il peccato, si accumula un tesoro di ira. Chi sa e non si ravvede si accumula un tesoro di ira terribile. Segue adesso un avvenimento che serve per insegnare come Dio vede coloro che si dicono di essere credenti ma non producono frutto spirituale. Leggo i versetti 12 a 14, la prima parte di questo avvenimento. E il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame. e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi ad esso, non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: «Nessuno mangi mai più frutto da te in eterno». E i suoi discepoli l'udirono. Il fico rappresenta il popolo di Israele. E Gesù aveva fame di vedere frutto nel suo popolo. Ma non aveva trovato frutto. Grazie a Dio c'erano alcuni giudei che avevano creduto, ma la maggioranza no. Quindi non sta parlando in senso assoluto, ma in questo caso la maggioranza di Israele non aveva accolto Gesù, non c'era frutto. Non vivevano veramente per Dio. Gesù voleva frutto. Allora voglio leggere un altro brano in Luca 13, leggo io 6 a 9, Luca 13, 6 a 9, che spiega una parabola come Dio vede un popolo che dovrebbe produrre frutto e non produce frutto. Luca 13, 6 a 9. Or disse questa parabola: un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma quegli rispose e disse: signori, lascialo ancora quest'anno finché lo scalzi e gli metta del letame. Se fa frutto, bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Interessante. Quanto tempo in questa parabola aveva cercato frutto? Quanto tempo? 3 anni. Quanto tempo Gesù si stava rivelando a Israele? 3 anni. Quale tipo di albero era in questa parabola? Fico. E cos'era fuori Gerusalemme quando Gesù è entrato che ha maledetto? Un fico. Dio è paziente fino a un certo punto, e se non c'è frutto, cosa succede? In Giovanni 15, Giovanni 15, versetti 1 e 2, conosciamo bene questo brano, vi leggo. Gesù parla: io sono la vera vite, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Chi non produce frutto non ha vera prova di essere salvato, e a un certo punto Dio lo toglierà via, lo caccerà, dice in avanti, lo mette insieme per bruciare. Parlavamo oggi, cos'è frutto? Io predico, quello non è frutto. Persone guardano i miei sermoni, quello non è frutto. Frutto non è che le persone mi dicono quanto apprezzano i miei sermoni. Frutto è se loro crescono nella santità. Io posso avere 1000 persone che mi dicono: ah, quanto sei bravo. Non è frutto quello. Non è frutto. Frutto è se le persone, in base alla mia vita, alla mia predica e alle mie conversazioni tu per tu, vedono più di Cristo e camminano più in santità. Quello è frutto. C'è anche il frutto di evangelizzare. Però per quanto riguarda credenti, frutto non sono belle parole di apprezzamento. Sono molto cosciente di questo. Frutto è quando qualcuno vede più di Cristo. Quando la tua vita, la mia vita, fa vedere più di Cristo, che porta frutto di santificazione. Allora, parlo di me come pastore che predico. Se negli anni le persone che ascoltano i miei sermoni non cambiano, possono darmi 1000 approvazioni, ma non c'è frutto nella mia vita. E quando noi parliamo delle nostre vite, le persone stanno cambiando a causa della nostra influenza nella loro vita. Questo è frutto. Se non c'è frutto, per Dio è inutile. Taglia via. Perché Lui vuole usare la terra per quello che produrrà frutto. Così Gesù, con questo fico lì a Gerusalemme, dice: non c'è frutto? Basta, lo maledico. La vera vita cristiana produce frutto. Gesù è tornato nel Tempio per purificarlo. Questo serviva. Siamo in quel momento Gesù si dimostra essere il giudice ed è il giudice del mondo. Quindi Gesù torna in Gerusalemme. Leggo versetti 15 a 17, sempre di Marco 11. Così giunsero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelli che nel Tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio e insegnava dicendo loro: non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Non dobbiamo immaginare Gesù questo dolce. Gesù era mansueto in certi momenti, ma Gesù era tremendo. Era pronto a condannare e quando Gesù ritorna sarà così con il mondo. Allora, quello che voglio notare che è utile. Questi uomini nel Tempio usavano il nome di Dio per il loro beneficio. Dicevano di cambiare monete così potevi avere il shekel, quello del il Tempio, che serviva quello, però faceva un cambio falso. Dicevano che i tuoi animali non sono stati accettati dai sacerdoti, ti vendiamo noi questi. Tutto un mercato, un business. Erano lì per guadagnare per loro stessi. Nel nome di Dio. Questo è malvagio. Ci sono tante persone oggi, uomini, purtroppo perfino donne, che non dovrebbero neanche insegnare, che dicono di predicare per vantaggio loro. Leggo in 1 Timoteo 6, 3 a 5. Le usano il nome di Dio, qui dice la pietà. Oh sì, siamo uomini santi per guadagnare. Vi leggo. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e disputi di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vani disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Da costoro separati. Ora, la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Quello che voglio notare è che ci sono uomini che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Credono che spacciandosi come uomini di Dio, da quello possono guadagnare. Allora vediamo questo oggi nella dottrina satanica che si chiama l'Evangelo della prosperità. È proprio da Satana quello. Secondo quell'insegnamento falso, Dio ci permette prosperità materiale. Chi insegna quello cerca di convincere la gente così loro danno a lui soldi, lui si arricchisce, tutti vedono ma lui si arricchisce, anch'io voglio arricchire e loro danno più soldi non perché vogliono glorificare Dio, perché vogliono anche loro guadagnare. È malvagio. Però non è solo chi insegna questo falso Vangelo della prosperità. Tanti credenti, credenti di nome, vedono Dio come se esistesse per risolvere i loro problemi terreni. Toglimi i problemi, guariscimi dalla malattia, provvedimi un lavoro migliore, risolvi i miei problemi. Vedono Dio così. Non cercano la gloria di Dio, non cercano di promuovere il regno di Dio, vogliono cercare un Dio che aiuta loro a risolvere i loro problemi. Trovano questo come il loro motivo di essere santi. Seguire Dio non è per avere benedizioni terreni. seguire Dio e per portare gloria a Dio, avere una meravigliosa vita eterna con Dio. In Efesini 1 leggiamo che abbiamo ogni benedizione, aggettivo, spirituale, nei luoghi celesti in Cristo. Non dice che abbiamo ogni benedizione materiale. In Atti leggiamo che dobbiamo entrare nel regno di Dio tramite molte tribolazioni. Parla del fatto che il mondo vi odierà, dice Gesù in Giovanni 15. In 2 Timoteo 3 dice: chiunque vuole vivere piamente sarà perseguitata. O che possiamo esaminarci per vedere se noi vediamo Dio come se dovesse darci benedizioni terreni. No, ci dà benedizioni spirituali che valgono infinitamente di più. Certamente i capi dei giudei che gestivano questo business nel Tempio, che erano pienamente ipocriti, erano furiosi con l'azione di Gesù di mandare via dal Tempio questi uomini. Allora, il loro problema non era che Gesù aveva schiacciato coloro che vedevano e compravano. Il loro problema è che Gesù aveva svelato la loro ipocrisia. Cioè, il loro problema è che Gesù aveva detto: voi avete fatto del Tempio un covo di ladroni, voi siete ladroni, voi siete malvagi. E loro sapevano che la gente ascoltava Gesù. Quindi il loro odio di Gesù era perché Gesù aveva rivelato che erano dei falsi. Questo era il loro problema. Allora cosa fanno? Versetto 18. Ora, gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era rapita in ammirazione del suo insegnamento. Avevano paura di lui, perché sapevano, la gente lo ascolta, perciò se lui svela, ho visto che sta svelando chi siamo veramente, tutti crederanno e perderemo il nostro potere sul popolo. Avrebbero potuto ravvedersi. Avrebbero potuto dire: oh, siamo dei falsi, abbiamo offeso Dio. Perché era palese che avevano offeso Dio, ma a loro non importava il fatto di aver offeso Dio. Gesù ha messo in evidenza il loro peccato e hanno scelto di non ravvedersi. Tu cosa fai quando Dio mette in evidenza un tuo peccato? Qualcuno, coniuge, figlio, fratello, sorella, in qualche modo qualcuno, Dio tramite un sermone, un insegnamento, tramite la lettura, cosa fai quando Dio mette davanti a te il tuo peccato? Gesù ha messo davanti a loro il loro peccato. Tu odi la riprensione o vuoi Cristo così tanto che tu accetti ben volentieri la riprensione? Come reagisci? Come questi uomini che effettivamente si dicevano di essere credenti e non erano veri credenti? Perché chi odia la riprensione, se questo è veramente il suo cuore, si ribella di non avere Cristo. E se lui dice: ma a volte io odio la riprensione, non dire allora non sono salvato, ravvediti, ravvediti profondamente. Non dobbiamo disprezzare, criticare, trovare fastidio quando uno ci parla del peccato. Dobbiamo vedere il peccato e vedere più di Cristo e voler più di Cristo e confessare il nostro peccato. Occhi che possiamo comprendere quanto è grave odiare la riprensione. Se io odio la riprensione, lascia stare credere che io posso fare qualcosa per Dio. Perché io sono così lontano da Dio che ho le mani sporche e qualunque cosa che tocco è contaminato da me. No, no. Odiare la riprensione è uno dei peccati peggiori che esiste. Vieni salvato, perdonato molto prima un adultero, un terrorista, che uno che cammina bene e odia la riprensione. Che possiamo capire questo? Andiamo avanti. versetti 19 a 22. E quando fu sera, Gesù uscì fuori dalla città. Il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: Maestro, ecco, il fico che tu maledicesti è seccato. Finisco là, con 21 al momento. Vedo varie lezioni per noi qua. Se Dio maledice, Gesù è Dio, il giorno prima aveva maledetto, se Dio maledice, tenete in mente questo, se Dio maledice, se Dio toglie le sue benedizioni, è impossibile per quella persona di mai essere benedetta. Perché solo Dio benedice. Se Dio ritira la sua benedizione, tu non puoi mai più essere benedetto. Perché solo Dio benedice. Quanto è importante che camminiamo confessando i peccati. Quel fico che rappresenta il popolo che aveva ricevuto tanto da Dio, ma non si ravvedevano. Gesù ha tolto la benedizione, la maledizione e anche quello. È seccato fino alla radice. Non dobbiamo scherzare con Dio. Non dobbiamo credere che, ma dai, andrà bene. No, Dio è un fuoco consumante. Cos'è il primo, secondo Pietro? Se i giusti saranno salvati a stento, saremo salvati pienamente in Gesù Cristo. Ma dobbiamo capire la necessità della salvezza. Quanto è importante vivere per l'eternità e non cercare le benedizioni al di fuori di Dio. Perché non ci sono, non ci sono. Tutte le benedizioni meravigliose, tutte le benedizioni sono in Dio per mezzo di Gesù Cristo. E quindi anche qui Gesù completa l'insegnamento del fico, facendoci capire che la vita cristiana deve essere una vita di frutto. Allora, subito dopo i discepoli sono meravigliati, ma come mai che solo con una parola adesso è tutto seccato? E Gesù fa un insegnamento per loro e anche per noi. Versetti 22 a 24. Allora Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate la fede di Dio. Poiché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: spostati e gettiti nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà per quanto dice, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Perciò vi dico: tutte le cose che domandate pregando, credete riceverle e le otterrete. Allora, qui c'è una lezione molto importante. Dobbiamo avere fede in Dio. Non dobbiamo avere fede nella fede. C'è una dottrina abbastanza comune, ed è molto sbagliato, che se tu credi abbastanza avrai quello che vuoi. Però dipende dalla tua fede. Cioè, tu effettivamente hai fede nella tua fede. No, devi avere fede in Dio. La preghiera però non è una formula magica. Non basta dire nel nome di Gesù e la cosa avviene. Non è che questa frase ha qualche potere miracoloso, no. Quando la Bibbia dice di pregare nel nome di Gesù e dice proprio quello, non è una parole magiche, no. Vuol dire, cosa vuol dire quello? Vuol dire secondo la volontà di Gesù. Leggo alcuni versetti, Giovanni 14, 13 e 14. Gesù parla: e qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel nome mio, io la farò. Chiedere nel nome di Gesù, anche 15, versetto 16. Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Sempre chiedere nel nome di Gesù. Poi Giovanni 16, 23-24. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Allora, dobbiamo chiedere nel nome di Gesù. Cosa vuol dire quello? Vuol dire per merito di Gesù, secondo l'autorità di Gesù. E poi, in 1 Giovanni 5, versetti 14-15, Giovanni ci spiega che era con Gesù quando aveva insegnato questo, specificamente cosa vuol dire. Vi leggo. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Quindi, qui, molto specifico e chiaro, chiedere secondo la Sua volontà. Questo è il senso di chiedere nel nome di Gesù. Secondo la Sua volontà. Non posso chiedere quello che è la mia volontà e Lui è solo obbligato a rispondere. C'è un lavoro. E due credenti, tutti e due vogliono lavoro. E tutti e due pregano, Signore, nel nome di Gesù, fa sì che io abbia quel lavoro. E l'altro prega, stessa cosa, Signore, nel nome di Gesù, fa sì che io abbia quel lavoro. E cosa devo fare Dio? Perché, capite, è assurdo. No, chiedere nel nome di Gesù non è quello chiedere qualunque cosa che voglio io e basta mettere il timbro, le parole. No, e vuol dire secondo la Sua volontà. Secondo la Sua volontà, nella preghiera, nel giardino, cosa prega Gesù? Padre, se sia possibile, passi oltre me questo calice, ma non la mia volontà, ma la Tua. Quindi, Gesù sta insegnandoci la potenza della preghiera. Ma la Bibbia spesso inizia con un insegnamento semplice e poi aggiunge i vari altri aspetti di quella preghiera. Però Gesù qui anche in versetti 25 e 26 insegna che c'è un grande ostacolo alla preghiera, un ostacolo tremendo e dobbiamo riconoscere per non avere questo ostacolo in noi. Versetto 25, e quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdona i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà i vostri falli. Quando preghiamo, dobbiamo aver già perdonato chi ha peccato contro di noi. Prima che vengano da noi, allora attenzione, c'è il perdonare la persona per ristabilire il rapporto. Quello aspetto che la persona viene a me. Ma questo è aver già perdonato il mio cuore, lasciando il giudizio a Dio. Quindi, se una persona pecca contro di me, io devo perdonare. Signore, io perdono quello. Ci pensi tu. Ci pensi tu. Poi, il rapporto ancora è danneggiato da quel peccato, e per quello Matteo 18, se serve, vado dal fratello per aiutarlo a riconoscere e confessare, perché voglio guadagnare mio fratello, voglio tornare ad avere buoni rapporti con lui, con lei. Però io subito perdono nel mio cuore. Adesso passiamo 27-28, e i giudei cercano di intrappolare Gesù. Lo odiano perché aveva svelato la loro ipocrisia. Leggo. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero, con quali autorità fai queste cose? E chi ti ha dato codesta autorità per fare queste cose? Visto che Gesù aveva schiacciato tutti dal Tempio, vogliono sapere con quale autorità aveva fatto questo. Chi sei tu per fare questo? Allora, Gesù avrebbe potuto dire io sono il Cristo, e loro lo sapevano. Ma piuttosto fa una domanda a loro. La saggezza di Dio nella persona di Gesù, perché questa domanda che fa loro dimostra a tutti che erano falsi, che non erano da Dio. Allora leggo la sua risposta 29 a 33. E Gesù, rispondendo, disse loro: anch'io vi domanderò una cosa. Rispondetemi dunque, ed io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano tra di loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non li credeste? Ma se diciamo dagli uomini, essi temevano il popolo perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Perciò rispondendo dissero a Gesù: non lo sappiamo. A questi uomini, presentandoci come uomini di Dio, non interessava nulla la verità. Non interessava a loro nulla onorare Dio. Cioè, si spacciavano come uomini di Dio, ma loro non cercavano di vivere per la gloria di Dio. Volevano mantenere la loro posizione di importanza, di potere spirituale sulle persone. Quindi, loro capivano, ma non importa come rispondiamo, ci metteranno una brutta luce con le persone. Riconosceranno che siamo falsi, quello non vogliamo. Quindi loro dicono: non lo sappiamo. Che non era, ma avete notato che loro valutavano le due risposte? Che vuol dire? Non interessava a loro nulla dire la verità. Stavano cercando quale risposta andrebbe meglio. Tutti e due vanno male. E quindi no, effettivamente rifiutiamo di risponderti. Non sappiamo, che non era vero, non volevano rispondere. Allora Gesù metteva in evidenza che stavano rifiutando di rispondere con la sua risposta, che leggo in 33, la fine. Perciò rispondendo dissero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù rispondendo disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Neppure io vi rispondo. Voi rifiutate di rispondere. Ok, anch'io rifiuto di rispondere. Ma così dicendo era palese a tutti che questi uomini erano falsi. E questo voleva dire che questi giudei odiavano Gesù ancora di più. Avevano già detto: dobbiamo farlo morire. Adesso erano presi con questo odio di farlo morire. Ma scusate, questo era proprio la volontà di Dio. Gesù era venuto a Gerusalemme per morire sulla croce e sarebbero questi uomini che metterebbe in atto tutto. E questa è una grande consolazione per me. Gli uomini malvagi possono farci del male, ma non fuori dalla volontà di Dio. Questo è incredibile. Non capisco. Dio non è mai l'autore del peccato, eppure gestisce che anche i peccati che gli altri fanno verso di noi sono il suo piano per noi. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Quindi non dobbiamo temere gli uomini. Il massimo che possono fare è uccidere il corpo. Ma non è un problema, non tolgono mica la nostra ricompensa nella presenza di Dio. Quindi Gesù andava avanti direttamente verso la croce perché sapeva: Dio mi ha chiamato a quello e noi possiamo andare avanti verso camminare nella volontà di Dio e non importa quello che gli uomini fanno a noi. Non importa alle minacce, ai pericoli, Dio aprirà le porte giuste. Se Dio dice che dobbiamo prendere un puledro che non appartiene a noi, andiamo a prendere il puledro, ci penserà lui ad aprire la porta. Se Dio dice di evangelizzare quella persona, ma sì, potrebbe crearci problemi, evangelizziamo quella persona. Se Dio dice di non mentire al lavoro, anche se ci danno l'ordine di mentire, non mentiamo, e se perdiamo il lavoro, Dio ci curerà. Confidiamo nell'Eterno. Gesù aveva fede nel suo Padre e Gesù è stato messo sulla croce perché era la volontà del Padre. E poi Gesù è stato ubbidiente fino alla morte di croce. Ma poi il Padre lo ha innalzato al di sopra di ogni nome. E se noi ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, al suo tempo, Dio ci innalzerà. E vogliamo camminare per fede. Perciò quando leggiamo questi avvenimenti negli Evangeli, ricordate, quello è il mio Gesù. Quello è Gesù che è morto per me. Quello che Lui sta facendo, andando alla croce, qui sta avviando tutto per arrivare fra pochi giorni alla croce, ha fatto per me, ha fatto per noi. Quello che ha fatto veramente per noi. Ha comprato la mia e la tua salvezza su quella croce. Grazie a Dio. Dio è in controllo. Il nostro Signore ha compiuto la sua missione. Ha comprato la salvezza per noi. Camminiamo portando frutto. Fondamentale portare frutto. Se siamo salvati, porteremo frutto. Ma offriamoci a Dio che Lui possa portarci affinché possiamo portare più frutto. La vita cristiana è una vita di portare frutto, che non vuol dire sentire approvazioni degli uomini. Anzi, in casa, l'altro ieri dicevamo fra noi, se tu sei veramente usato da Dio, non parleranno di te, parleranno di Dio. Non diranno, oh, quanto sei bravo, quanto hai fatto bene. Allora, chi stanno innalzando? Non Dio. Infatti, ho detto a vari giovani che ho aiutato all'inizio della loro carriera di predicare, ho detto, se la gente ti fa complimenti, è un segno che non sei stato usato da Dio. Perché quando vieni usato da Dio, parlando di Dio con qualcuno, predicando tu per tu, la gente non dice, wow, quanto sei bravo, quanto sei questo. No, loro notano la verità che tu condividi. Questo è vero, grazie, questo è vero, sì, è vero, Signore, e vengono colpiti dalla verità. Viviamo che le persone non notano noi, ma notano Cristo Gesù, che è andato alla croce per noi. Preghiamo. O Santo Padre, sei santissimo. Sei geloso per la tua gloria. Gesù è venuto alla terra, si è spogliato la sua gloria divina per camminare come uomo, per vivere come uomo, senza peccare per poi andare alla croce. Qui abbiamo visto Marco 11 dove lui è arrivato a Gerusalemme per andare alla croce. E siamo a pochi giorni dalla croce, nell'avvenimento che abbiamo letto. E vediamo che Gesù non temeva gli uomini, lui andava dritto a compiere la missione che tu gli avevi dato, o che possiamo noi camminare per fede in quella che tu ci hai dato, non temendo gli uomini, temendo solo te, gioiendo che Gesù è realmente morto, è risorto per noi. Non è un libro di storia secco, arido, no, no, è il racconto di quello che ha fatto il nostro Signore per noi. Aiutaci a mai voler usare il nome di Dio per vantaggi nostri. Aiutaci a mai cercare di usare il fatto di parlare da parte di Dio o essere in Cristo per cercare qualche vantaggio nostro terreno. Ci penserai tu a provvederci il giusto. Aiutaci a pregare con fede nel nome di Gesù Cristo, pregare desiderando la tua volontà, perché tu ami rispondere a queste preghiere. Vogliamo pregare con potenza, che vuol dire per fede e secondo la tua volontà. Grazie Padre, che possiamo. E Padre, ti prego che possiamo capire che è essenziale lasciare a te il giudizio, anche nel nostro cuore. Perciò quando gli altri peccano contro di noi, che possiamo subito perdonare nel nostro cuore e lasciare tutto a te. E non portare rancore, ma lasciare tutto a te. Ci penserai tu. Tu sei il giudice. Grazie per questo capitolo. Grazie per il nostro Signore Gesù Cristo. Nel suo nome preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.